Disobedience Archive è, appunto, come dice il nome, un archivio della disobbedienza, quindi è una raccolta di materiali eterogenei che vanno dal video al cinema, media, tattici, attivismo politico, che indagano le relazioni che nell'arte contemporanea sussistono tra, appunto, produzione artistica e antagonismo e attivismo politico. È una mostra che ci sentiamo di consigliare caldamente, perché occupa uno spettro anche storico di indagine dagli anni 70 fino ai giorni nostri, materiali anche che riguardano Bologna, adesso fra poco probabilmente scopriremo anche in che modo la nostra città è coinvolta, e che appunto in questa occasione si struttura ulteriormente con ulteriori contributi e anche un'installazione appositamente creata da Céline Condorelli. Abbiamo naturalmente in collegamento un amico nostro e anche degli utenti di Andù, Marco Scottini. Ciao Marco.
Ciao Massimo, come stai?
Noi stiamo bene, grazie. Dico noi, non plurale maiestatis, ma perché lo dico anche guardando
il direttore.
Guardando il direttore, esatto.
Bene.
Tu tutto bene? Sarai,
sì,
appunto
sotto pressione.
Esatto, nel momento. Infatti qualche volta facciamo le interviste dopo l'inaugurazione e sentiamo la voce più rilassata dei curatori. E quando le facciamo un po' prima è diverso. Allora Marco, nel 2005 tu a Berlino hai ideato questo progetto. Com'è nata l'idea e com'era inizialmente questo archivio? Come si presentava ai suoi inizi?
Ma sì, si tratta quasi di 10 anni fa, nel senso che poi il progetto è del 2004, l'abbiamo presentato proprio gennaio del 2005, inizio gennaio 2005 al Kreuzberg Bethanien. E devo dire che appunto c'era il cuore della struttura dell'esposizione è rimasto lo stesso, poi sono variate tantissime cose, ma anche i tempi sono cambiati, però appunto a quel tempo neppure avrei pensato che per 10 anni in sostanza avrebbe fatto il giro di mezzo mondo questa mostra di lunga durata. L'idea era allora di un video archivio, di una video library anzi si chiamava, e era strutturata su 10 sale e avevo invitato una serie di artisti, anche filosofi e attivisti a collaborare con me, anzi meglio, ognuno curava una sezione tematica. Oliver Ressler, l'artista austriaco, per esempio, aveva seguito, rintracciato materiali video, effemera e altro sulle proteste globali, insomma allora è il momento quasi, dopo l'11 settembre del ritiro del movimento di Seattle che prende altre forme, io sentivo la necessità in qualche modo di mettere a fuoco tutta questa grande esperienza e di rileggerla anche alla luce della storia. Poi per esempio l'inizio era e ancora è l'uscita italiana del 77. Mi ricordo la timeline allora la feci con Franco Berardi Bifo, e poi c'era una sezione dedicata all'Argentina del 2001, il crack finanziario. Cioè, devo dire che però ebbe così tanto successo, moltissime persone anche del sistema dell'arte, del rapporto tra arte e società, la videro da Brian Holmes a Ute Metabauer, e poi con tutti è diventato un grande rapporto, per cui fin dall'inizio è stato un po' un network, una piattaforma che si è consolidata, che poi ha assistito a tanti passaggi fino all'ultimo, che è rappresentato appunto da quest'ultimo anno, che appunto è quello legato al dissenso arabo, ai movimenti appunto nel Nord Africa, nel Middle East. E in qualche modo, da una mostra che era si è trasformata quasi in una teoria, no? Una qualcosa che dura per 10 anni, qualcosa che si arricchisce, qualcosa che diventa uno strumento piuttosto che appunto un'esposizione. Ecco, questo è stato un passaggio straordinario, non mi sarei aspettato. Devo dire che quest'ultima tappa era insperata, perché appunto per 10 anni nessuno in qualche modo aveva invitato l'archivio in Italia, nonostante l'humus, la cornice teorica e tutto avesse un'origine assolutamente italiana. quando appunto Beatrice Merse invece appunto ha invitato l'archivio e che avrà una grande scala in questo caso, quindi non soltanto un archivio video che appunto occupa un intero Parlamento sul modello del Parlamento europeo su quattro sale a 360 gradi, ma anche due anticamere con documenti originali, opera d'arte degli anni 70 italiani e della prima decade del 2000 su scala globale. Quindi diciamo così, le evoluzioni sono state sia in profondità rispetto alla storia, sia sul piano orizzontale per questa ampiezza, no, che questo assunto. Poi sempre più appunto ci si sono confrontati persone come Maurizio Lazzarato, nonostante nasceva da un'idea di Paolo Virno, ancora siamo ritornati con Paolo Virno a discutere di questa tematica, e credo appunto che sia una mostra che forse potrebbe avere anche un futuro. Io vorrei ulteriore, ma vorrei in qualche modo chiuderla, raccoglierla in un grande testo che vorrei si chiamasse La Costituzione.
Ecco, un archivio effettivamente deve poi avere come esito il fatto di rimanere disponibile, quindi tu avresti un progetto editoriale sostanzialmente.
Ma guarda, una delle caratteristiche di questo archivio è quella di essere più un archivio disobbediente, no? Qualche cosa che in fondo contiene materiale disobbediente, no? Recalcitrante a modalità, diciamo, di cattura sia estetica sia politica sia sociale. In qualche modo non poteva trovare, come dire, un archivio nell'accezione classica del termine, no? Qualche cosa in cui si conserva qualcos'altro. E questo è un po' la carattere principale di questa mostra, che continua in qualche modo a essere una mostra, per cui questo archivio vive nel tempo dell'esposizione e ogni volta ha una configurazione differente. E questo per me è un aspetto molto interessante, perché riconduce, come dire, la condizione dell'estetico e del politico contemporaneo a una dimensione estremamente contingente, no? A una condizione dell'hic et nunc, che certo aspira, come dire, a una progettualità a lungo termine, ma si riconferma, no, questa dimensione estetica e sociale della moltitudine qui e ora, in sostanza. Quindi, come dire, non poteva essere un archivio concepito nell'accezione classica, per cui in tutti questi step, veramente da Berlino a Città del Messico, a San Pietroburgo, ad Atlanta, a Boston, l'Europa dell'Est appunto con Riga, Zagabria, eccetera eccetera, è stato anche un grande tentativo di smontare e rimontare continuamente questi pezzi tra di loro. Poi molti altri artisti hanno veramente lavorato ogni volta a un display, per esempio a Boston, visto che l'attivismo e il rapporto, diciamo, con l'estetica era nato su un terreno che si confrontava, non so, con la Green Guerriglia e con tutti questi fenomeni, diciamo così, del verde pubblico, no? dei neighborhoods, delle persone di colore. Allora Domenica e Diminas Urbonas hanno fatto veramente un grande appezzamento di terreno sopra il quale c'erano dei monitor, e in altri casi è stato un ufficio, in altri casi è diventato, come in questo, un Parlamento disegnato appunto da Céline Condorelli, e in qualche modo, diciamo, questa forma è una condizione appunto sempre contingente. Non c'è una forma forte, non c'è un politico con la maiuscola, non c'è un'arte con la maiuscola. Ecco, questo credo in qualche modo vuole essere anche un rapporto con la disobbedienza, non è come dire un pretesto, non è questo contenuto scende veramente nelle forme in cui si dice, no, in cui si pratica, e quindi in qualche modo questo archivio, non sapremo il futuro, ma in qualche modo come dire, è stato legato in questi anni proprio a un'apparizione temporanea, così come i movimenti, no? Che poi in qualche modo si risommergono e poi ritornano e costituiscono più una latenza, diciamo, che l'evidenza, no? Che la, diciamo così, questa dimensione statica, no? della rappresentanza, no? E quindi, diciamo così, questo rapporto fin dall'origine, allora devo dire che sai, questa dimensione del rapporto in qualche modo tra società e cultura non era assolutamente come lo troviamo al momento, in cui le varie documenta, le varie biennali lo riconducono dentro le loro cornici, ma era qualcosa, insomma, che aveva visto, non so, due o tre mostri prima, qualcosa che verso il quale il pubblico era riluttante. Adesso invece, diciamo, questa dimensione della rappresentazione e rappresentanza è diventata un elemento forte anche della dimensione dell'estetica contemporanea.
Marco, ci sono molte domande che vorrei farti su questo progetto perché veramente le suscita. Purtroppo abbiamo 7 minuti. Vorrei farti 2 domande. La prima è sulla situazione italiana, nel senso che guardando l'elenco, il nutrito parterre di artisti che hanno contribuito, artisti e filosofi, delle giovani generazioni italiane, mi sembra di non vedere nessuno. Quindi la prima domanda è: in che misura si pratica questa forma di attivismo artistico e politico in Italia? E la seconda invece sarà su Bologna, quindi tieniti un minuto per dirci qualcosa.
Ma sì, è una domanda molto pertinente, nel senso che effettivamente, come dire, tutto l'archivio parte dall'Italia, no? Da questa grande fuoriuscita che è stata l'Italia negli anni 70, e qui arrivo lì all'occasione di metterla a fuoco, no? 1969-1979, e è vero che dopo, proprio nella parte relativa a tutta la produzione video, anche la produzione appunto in qualche modo artistica, no? Di questa componente, non trovi realtà italiane se non appunto, non so, Isola Art Center o veramente situazioni che hanno un po' rappresentato l'incrocio con altre europee. Ma credo questo sia un po' anche spiegato dal ritardo con cui Disobedience arriva in Italia, no? Cioè credo appunto che il fatto che in qualche modo questa mostra nasce in Italia con un pensiero italiano e arriva solo dopo 10 anni, quando è già passato buona parte del mondo, la dice un po' lunga anche sulla mancanza di orientamento rispetto a questa tendenza. Credo che veramente magari negli ultimi anni qualcosa stia cambiando nella situazione italiana, e questo è il motivo per cui sono molto felice di ricondurre Disobedience, come dire, dentro, no, la cornice teorica iniziale. Però è vero, nel senso che se nella prima parte non so, abbiamo veramente questo incrocio tra grandi figure internazionali e la cultura italiana, cioè Lotta in Italia di Jean-Luc Godard, cioè appunto gli Joseph Beuys con il rapporto con Lotta Continua, ci sono i Living Theater, no, con tutta una serie di strategie sulle varie città italiane, poi c'è Nanni Balestrini, Gianfranco Baruchello, Gilardi, Carla Accardi, che insieme a Carla Lonzi in qualche modo fanno questo tentativo di fuoriuscire dalla critica per il femminismo. Ecco, questo è veramente un grande momento che assolutamente non possiamo dire o riconfermare negli ultimi 10 anni in Italia, però è stato vero su una scala globale, cioè è vero anche che sono sempre stata una persona che non si è mai posto problemi in qualche modo di, come dire, nazionalismo, no? O tantomeno di un confronto con una realtà locale. Credo ormai veramente la dimensione della realtà, no? Di queste in qualche modo insorgenze molecolari deve necessariamente avere un altro terreno di confronto, quindi ben venga l'Italia, ma non necessariamente, ecco, come dire, meglio tardi che mai, però ecco, sì, hai ragione, in effetti c'è stata una grande mancanza.
Perfetto, Marco, 1 minuto per chiederti in che modo l'esperienza bolognese del 77, la ricchezza culturale che si è sviluppata con un ruolo non solo nazionale nella nostra città, è documentata e rappresentata nel tuo archivio.
Ecco, ti dicevo prima, sai, del ruolo nazionale, no? Cioè, insomma, l'Italia, grande fucina appunto per questa trasformazione sociale che poi abbiamo chiamato post-fordismo, che poi abbiamo chiamato moltitudine, e lì veramente sul versante degli immaginari, lì sul versante della creazione artistica e della creazione sociale, lì veramente questo grande momento che appunto contempla varie persone, ma addirittura sarebbe interessante, oltre all'Italia, all'Officina Italiana, il laboratorio del cantiere italiano, vedere proprio delle singole realtà urbane, no? Non è un caso, appunto, sono molto felice che sia in qualche modo a Rivoli e Torino, perché la Mirafiori, diciamo così, è la protagonista appunto dell'autunno caldo, di Lotta in Italia, di Vogliamo Tutto di Balestrini, eccetera, e quindi appunto di Torino ritorna varie volte, e poi Bologna, che appunto non c'è bisogno di ulteriormente risottolinearlo, ma in sostanza è stata una grande prova. Devo dire, aggiungerei anche molto volentieri Milano e il Parco Lambro, in cui appunto questo straordinario regista che è Alberto Grifi, in qualche modo veramente ci consegna uno dei documenti assolutamente non tramontati tuttora rispetto alla moltitudine, 32 ore di girato mai montate, un film non è un film, no? Questo ricalcitrare dalla cornice, appunto non solo estetica, del filmmaker che deve filmare, no? Come Montgomery, appunto come Monterrey o come appunto i vari concerti, no? Americani, e invece appunto passa la camera di mano in mano agli insorgenti, e dall'altra parte l'impossibilità ormai di racchiudere in un gruppo, che sia, non so, il partito, che sia una classe, che sia il sociale, un'accezione tradizionale, questa insorgenza veramente dei giovani, del proletariato giovanile al Parco Lando. E Bologna chiaramente è lì con un'energia incredibile, appunto la presenza della straordinaria emissione radiofonica come fuoriuscita veramente dalla letteratura, loro stessi, appunto i Vitali, che poi sono anche quelli che fanno la prime riprese di un cinema non militante rispetto al movimento. E pensa appunto alla questione di Vattari, abbiamo trovato recentemente, saranno in mostra dei documenti in cui appunto Guattari pensava nel 77 di fare un film sulle radio libere, e naturalmente pensando a Radio Liscia, però lo voleva ambientare a Torino, e da lì poi era passato un altro film con Robert Kramer, I Latitanti, eccetera eccetera. Però ecco, l'idea nasce ancora una volta, così come per Gordon Matta-Clark, per Jean-Luc Godard, eccetera, sul suolo italiano.
Perfetto, Marco, ti ringraziamo molto. Allora, ricordiamo i dati della mostra: dal 23 aprile al 30 giugno, Disobedience Archive, The Republic, Castello di Rivoli di Torino, con anche una pubblicazione, se non sbaglio, curata da Archive Books di Berlino.